mentre affidiamo oggi la nostra liturgia all'intercessione sicuramente potente di Santa Teresa d'Avila, abbiamo appena anche ascoltato l'elenco dei nostri quattro santi protettori e il Vangelo che oggi ascoltiamo mi rimanda naturalmente a San Francesco per il tema della povertà che oggi viene messo in evidenza nel dialogo tra Gesù e quest'uomo. La regola ci ha parlato di semplicità e povertà evangelica. Metterei l'accento proprio sull'aggettivo evangelica, dove quindi l'Evangelo, secondo la nostra regola, diventa la fonte ispiratrice della semplicità e della povertà, ne diventa il punto di forza e anche il luogo di continua verifica, rinnovamento e correzione del nostro cammino in questo. Chiediamo proprio al Signore che con il suo Vangelo continuamente ci riporti a quell'unico tesoro che è la nostra comunione con Lui.
Prime parole, questo correre incontro a Gesù che sta facendo la strada per andare a Gerusalemme, poi si getta in ginocchio, però mi era sembrato come così un gesto molto, insomma, è un giovane, lo legavo un po' ai bimbi di ieri, nel senso che poi dopo vengono dette delle cose molto grosse, perché il Signore Gesù lo fissa e lo ama. E però c'è un grande inciampo, che è questi, sono questi possedimenti. E Luca usa delle parole che sono rare, diciamo che per esempio quando gli corre incontro è nel Nuovo Testamento, è detto solo per quando il Signore dice a Filippo di correre incontro all'eunuco che sta leggendo Isaia, e quindi e mi sembrava, e ve lo spiega, quindi sembrava che fosse un po' il contrario di correre a Gesù e aspettare appunto la parola di Gesù per illuminare insomma la sua vita. E mi è rimasto dentro dall'Apocalisse quella parola che dice che non vi sarà più tempo, però mi sembrava che correndo capisse anche che c'era come un'urgenza per rivolgersi a Gesù e sentire la sua parola. E quello che poi lui gli dice di fare, di vendere quello che ha, questi possessi, e sono le stesse cose che fa la prima comunità a Gerusalemme, che i loro possedimenti li prendono e li dividono tra tutti in modo che nessuno manchi, insomma, nessuno manchi qualcosa. E allora mi era sembrato che dopo voi dice, perché allora uno, e domani se lo chiederanno, ne parleranno ancora con Gesù, allora si è fermato a questo e se ne va via rattristato, anche quello dello scuro in volto, insomma, una cosa c'è solo al cielo che annuncia la burrasca, e quindi si capisce che che dentro a tutto un movimento c'è tanto tristezza. E quindi sento molto questa parola del, insomma, di quello che diceva l'altro giorno, no? Dello scandalo che si dà a se stessi, ma come inciampo, come ostacolo. Però nell'Apocalisse dice anche che poi si compie il mistero di Dio, e non è che è tutto molto difficile quello che sta dicendo l'Apocalisse adesso, però pensavo al mistero appunto di Gesù che sta andando a dare la sua vita e quindi a morire per tutti, e questo amore che mostra Gesù per questo giovane sembra che appunto avrà la sua pienezza poi sulla croce, e che lì ci libera, insomma, e ci salva, perché rimane, se non appunto questa tristezza che rimane nel giovane, rimane anche un po' dentro di noi, perché sentiamo moltissimo questa resistenza a fare un gesto totale, insomma, per Gesù.
Forse davvero il problema è questa dare senza riserve, appunto questa totalità che diceva Anastasia adesso, e mentre lo dico comunque insomma, mi vengono i brividi per dire quanto sono lontana io, ecco. Perché insomma tutta la prima parte mi sembra bellissima, no? Arriva di corsa, si prostra, dice cosa posso fare per avere l'eredità, quindi si sente come figlio, no? Questa parola dell'eredità per Israele è legata alla terra promessa, insomma è Dio Padre che fa la promessa al suo popolo, quindi insomma è una parola molto importante. Tutti questi comandamenti li ho osservati da quando ero bambino, quindi forse si aspettava che Gesù dicesse vai tranquillo, la vita eterna l'hai già ereditata, e invece no. Gesù non gli dice così. Appunto, perché c'è questo amore di Dio esigente, ecco, mi sembra. Forse mi veniva da pensare che ci sono misure diverse per avere l'eredità, ci sono condizioni diverse a seconda appunto delle persone, che poi è un discorso anche abbastanza ovvio. Però ma per quelli che Dio ama, che guarda e ama così profondamente, appunto la richiesta è totale, come d'altra parte la sua donazione è totale. Certo è una misura enorme, totale.
Mi sono fermata al primo versetto, una cosa semplicissima, che Gesù si mette in strada, è per via, ecco, allora è stato così, quando si cammina si cerca di avere poco da portare, insomma, semplicemente questo, quindi è stato anche i nostri pellegrinaggi, così più si è leggeri, più si fa, insomma, quindi una cosa semplice.
Vorrei dire con grande semplicità, ecco, però io personalmente penso che non darò via i miei soldi, penso che è così, insomma, e quindi quel brano qui per certi versi potrei dire che non mi riguarda, perché, ecco, e invece mi sembra che si possa tenere un senso più semplice, ecco, perché in realtà penso di essere ricco. Beh, e però inquieto, come inquieto quel ragazzo che appunto sa di avere una vita ricca così, però inquieto, capisce che c'è qualcosa davanti a lui, e nella nostra vita di comunità familiare, fraterna, ecco, penso che ci sia spesso questa cosa, quando ci viene chiesto di non dire è mio, ma è nostro, ecco, riconoscere che una cosa non è mia vuol dire in un qualche modo spogliarsi, ecco, E quindi questo capita spesso nella vita familiare, nella vita interpersonale, ecco, quindi ti capita più volte al giorno, più volte nella vita, ecco. Quindi mi sembra che questa cosa possa essere tenuta valida anche per me, io non do i miei soldi, quindi penso ad altro, mi spiace, ma penso ad altro, ecco. Sì, quindi nella vita, ecco, sì, essere libero di seguire il Signore, penso che possa essere fatto anche appunto rinunciando alle nostre libertà. Penso che mi sembra che per me sia importante questo, perché altrimenti è troppo per me, insomma, io non darò via i miei soldi, penso. Perché però per altri, quando uno entra in comunità, non dice più, si dice è nostro, è mio. Non dico è mio, ecco, questo l'organetto è mio, ecco, no, questo è quello di vivere. Quindi una cosa bella, praticamente ogni giorno noi abbiamo davanti il Signore che ci dice questo. Ogni giorno lo tradiamo, però invece anche abbiamo la possibilità di seguirlo.
Giovanni, io ho trovato allegrezza nel testo di oggi, anche se non sono in grado di cogliere e accogliere. A partire dalla necessaria disillusione, che proprio lui ci dica oggi che nessuno è buono, per esempio, è una vicenda piuttosto grossa, no? E quindi pian piano, un pochino ritornandoci un po' di volte su queste parole, mi pare di essere arrivato a un punto che per me è stato importantissimo, cioè il vero patrimonio che noi abbiamo, per il quale si può pensare anche di mettere via tutto, è quello che il racconto evangelico dice in terza persona singolare: lo amò. Il grande patrimonio che alla fine mi sembra risulti proprio da un'analisi del testo è questo. C'è una cosa enorme che è successa. Tra l'altro è interessante perché lui lo ama, ma questo qui non ha mica ancora fatto dei passi e degli impegni e si rivelerà anche una persona con tanti limiti, vero? Al punto che tristemente non ci va. Però ha pensato di dover custodire quel verbo, lo amò, e dopo, va bene, si può sperare che a un certo punto ci accorgeremo che il nostro patrimonio è quello lì, e ci accorgeremo che non c'è una cosa più bella, più deliziosa, più dolce, alla fine addirittura più semplice, perché non sono io che amo Dio, qui non è detto, diciamo, è che lui mi ama. E quindi mi pare che il testo piano piano voglia mettere in evidenza questa cosa meravigliosa, per cui in fondo tante cose che ci legano, che ci impediscono di fare dei passi grandiosi, è che forse non siamo ancora abbastanza consapevoli della meraviglia assoluta che, così come siamo, con la nostra storia, con le nostre persone e quindi inevitabilmente con i limiti delle nostre persone, lui ci ama. Ed è interessante perché ci si potrebbe aspettare che se questo qui mette via tutto, si dimentica di tutti i suoi quattrini e gli va dietro, Gesù lo ama. Invece, è detto prima, no? E questo mi ha molto stupito. E mi ha molto rallegrato, devo dire, perché probabilmente non sono confrontabile neanche lontanamente con questo signore che, va bene, insomma, aveva delle baracche, ma faceva anche tante belle cose, studiare un progetto della tua vita molto importante, però Gesù lo amò e quindi mi sono lasciato avvolgere dalla prepotenza dell'amore di Dio, che avete visto meglio di me, non viene negato dal testo. Cioè non c'è più, non c'è scritto che allora lui non lo ama. È certo che questo Signore non ama abbastanza il Signore, ma il Signore lo ama. E questo mi sembra la scommessa e la provocazione che ho avvertito importantissima, almeno per me. Dire così come sei, ti amo. Aspetta allora che ci ripenso un momentino, insomma, no? Perché non è tanto felice l'ipotesi di andare via triste. Avrà anche delle belle automobili, non lo so, però è irrimediabilmente triste. Mi piacerebbe sperare di poter essere irrimediabilmente lieto, appunto perché così come sono, lui mi ha amato. E quindi io tiro le conseguenze di tutto questo, ma non si può dire una cosa più grande di questa, mi sembra, no? È la cosa più grande che il Signore nel Vangelo può dirci: lo amò. Allora è questa la forza di ogni ipotetica nostra conversione. La speranza cristiana è che l'amore che Dio ci dona prevalga su tutto, e sempre di più per noi, per ciascuno e per tutti.
Bene, io mi limiterei a mettere in evidenza un altro degli aspetti che è tipico del solo racconto di Marco, di questo episodio. Giovanni ha messo in evidenza questo sguardo pieno di amore del Signore. Io li metterei in evidenza il fatto che nell'elenco dei comandamenti che Gesù ricorda a quest'uomo c'è non frodare, che è un po' un inserimento un po' strano, perché i comandamenti che lui cita sono tutti del Decalogo. Qui vedo la Bibbia nuova delle Paoline che sto guardando, e mette in evidenza che tutti i comandamenti che Gesù riprende dal Decalogo a quest'uomo riguardano il nostro rapporto col prossimo, ma in particolare c'è l'aggiunta non frodare, non privarlo, letteralmente non privarlo di evidentemente dei beni necessari. Allora niente, volevo leggervi un paragrafetto della Fratelli Tutti che parla di questo argomento, però volevo anche raccomandarvi di non credere troppo a Beppe quando fa delle dichiarazioni programmatiche, perché la conosciamo bene Beppe. Lui dice che non darà mai via i suoi soldi, ma io l'ho conosciuto all'inizio degli anni 70 sul sagrato della chiesa di San Giovanni, quando mi disse: io con questo gruppo non avrò mai a che fare, e si riferiva a noi. Quindi non fidatevi delle sue promesse.
Io
lo
ricordo.
Io me lo ricordo bene. Bene, detto questo, vi leggo questo paragrafetto che appunto mi è sembrato che avesse più riferimento proprio a questo particolare, che si aggiunge in modo molto singolare, perché si permette, c'è, perché è nel Deuteronomio capitolo 24, ma non è nell'elenco dei principali comandamenti, soprattutto di quelli del Decalogo. Il Papa dice al 119: nei primi secoli della fede cristiana diversi sapienti hanno sviluppato un senso universale nella loro riflessione sulla destinazione comune dei beni creati. Ciò conduceva a pensare che se qualcuno non ha il necessario per vivere con dignità è perché un altro se ne sta appropriando. Lo riassume San Giovanni Crisostomo dicendo che non dare ai poveri parte dei propri beni è rubare ai poveri. e privarli della loro stessa vita, e quanto possediamo non è nostro, ma loro. Come pure queste parole di San Gregorio Magno: quando distribuiamo agli indigenti qualche cosa, qualunque cosa, non elargiamo roba nostra, ma restituiamo loro ciò che ad essi appartiene.